Sia lodato Gesù Cristo. Voi sapete che le cose di Dio, le cose spirituali, hanno bisogno di immagini. Ecco una splendida immagine in questo racconto. La vita di Gesù, soprattutto la sua vita apostolica, ormai si sta dipanando in un modo chiaro. Gesù andrà a morire ammazzato. Tanto è amato dagli ultimi, dai piccoli, cominciando dai bambini, come Martina, tanto è odiato, sospettato dai capi del Tempio che hanno paura di perdere il potere e dai romani che non ci capiscono un accidenti che sia uno. Neppure i capi del Tempio capiscono molto, ma ognuno di loro sta posizionandosi per combattere Gesù. La sua fine ormai è abbastanza certa e noi sappiamo bene, e lo vedremo durante la passione di Gesù, che il disastro è totale. Vi ricordate Pietro? Pietro ha il cuore in mano nei confronti di Cristo, eppure anche Pietro a un certo punto è talmente schiacciato dalla gravità di quello che succede che si trova costretto a dire: no, io non lo conosco quest'uomo. Una, due, tre volte, e poi uscirà piangendo amaramente, ma non solo. Persino dopo la risurrezione, il fallimento di Cristo è tale che gli apostoli si chiuderanno nel cenacolo. Sarà Gesù risorto che andrà a cercarli. Vi ricordate quando lo troveranno sulla sponda del lago, mentre loro sono andati a pesca? E tornano e: venite, venite a mangiare. È lui che prepara loro da mangiare. Questo è quello che aspetta Gesù. Ed ecco questo fatto misterioso, pieno di contemplazione. Se non fosse un parolone grosso, dovrei dirvi pieno di esperienza mistica. L'esperienza mistica non è quella di far vedere il bianco degli occhi o di camminare a un palmo da terra. È quella di entrare nel mistero della storia. E qual è il mistero della storia? Ed ecco, guardate la Trinità cosa fa. Per un momento, con i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, su Monte Gesù si manifesta in tutto il suo splendore. Che cos'è la trasfigurazione di Gesù sul Tabor? È il coraggio che ci spinge verso il futuro. Vedete, tutti noi, cominciando da Martina, che è la più piccola, non patisce particolari timidezze, oggi è persino venuta con la carrozzina della bambola, quindi. Però, cominciando da Martina, tutti abbiamo bisogno di entusiasmarci per quello che riusciremo a realizzare. Come si chiama questo entusiasmo per quello che riusciremo a realizzare? Ecco, non vi chiedo di rispondermi. Avessi davanti i bambini di prima comunione o i ragazzi della cresima, chiederei loro di rispondermi e sarei abbastanza sicuro di non ricevere una risposta valida. Devo dirvi che ho dei grossi sospetti anche nei vostri confronti. Entusiasmarsi per la gioia di quello che ci spinge e quindi della realizzazione futura, si chiama speranza. E noi sappiamo che la speranza è una virtù teologale, cioè viene da Dio. Vedete, la speranza cristiana inizia là dove terminano tutti i ragionevoli motivi di previsione umana. Un uomo che si mette in un'impresa ha speranza, sì, certo, talvolta fino alla temerarietà, ma spesso è semplicemente un uomo che vede al di là di quello che vedono gli altri. Io senza occhiali sono una talpa, per cui la signora vestita di bianco laggiù so chi è, ma non vedo un'ombra o poco di più. Non più tardi di stamattina dicevo: bisogna che vada dall'oculista. Perché dopo il Covid bisogna che ci vada, sono 5 anni che non mi vede e dato che la mia età cresce qualcosa dovrà cambiare nelle mie lenti. Quella umana può arrivare fino alla temerarietà, tanto la persona è perspicace. Quella divina va sempre oltre la speranza umana. ed è bella, perché Dio è bello. Volete qualche esempio? Vi vedo tanto attenti che devo far veloce. No, perché se la gente mi si distrae, un tempo al posto di Piero c'avevo una suora, si chiamava Suor Faustina. Quando qualcuno davanti si distraeva, io mi giravo alla suora: Suor Faustina, ma lei si distrae? E io come faccio ad andare avanti? La prima volta diventò rossa come un peperone, poi capì l'antifona, si girava e guardava gli altri. Voi siete troppo attenti, quindi non ho neanche bisogno di buon'anima di Suor Faustina. Vogliamo qualche esempio? Essere donne oggi, ci sono solo due strade, o la rabbia, ma la rabbia non ottiene molto, la rabbia chiama guerra, ed è un disastro, perché è fare il gioco di chi fino a ieri poteva opprimervi senza neppure chiedervi il permesso. Oppure la bellezza di una speranza che rasenta l'utopia in Dio. Capite? Essere donna oggi, per una donna credente, è veramente il coraggio di Cristo trasfigurato sul Tabor. Ecco perché è così bello e anche così impegnativo, però anche così consolante per chi crede. Ancora, la pace senza Cristo non c'è. Siamo molto piccoli, siamo solo capaci di distruggerci. Gli antichi dicevano che il volgo vuole essere ingannato, il popolo. No, il popolo ha sentimenti autodistruttivi. Mi spiegava nei giorni scorsi una persona competente di psicologia perché due cretini, e sono buono, perché prima di essere dei veri malvagi erano due persone di scarsissimo, anzi di nessun equilibrio, che toccavano la pazzia, sono riusciti a fare di due popoli come quello tedesco e quello italiano dei topi, avete presente il pifferaio? Perché? Ma perché l'uomo vuole distruggersi quando perde il lume della ragione. Cristo trasfigurato renderà uomini e donne, qui devo mettere prima gli uomini perché sono quelli più stupidi, capaci di strade di negoziato più violenti, se la parola stupido ferisce, capaci di negoziato e di pace futura più rispettosa dei diritti di tutti. Il terzo esempio credo che sia il più immediato. Perché la nostra è una società così violenta, così competitiva? Perché una società capace di cooperazione per il bene comune non farebbe succedere fatti come quello successo vicino a Crotone domenica scorsa. Ma capite quanto è bello Cristo trasfigurato? È colui che dà pienezza di coraggio, di gioia, di fiducia in qualunque impresa, perché lui è fedele e in lui si realizzerà. Grazie, grazie di cuore.